Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Venanzio Gibillini.
Mi chiamo Gibillini Venanzio, sono sopravvissuto nei campi di Flossenbürg e Dachau. La mia storia comincia dopo l'8 settembre del 1943, quando gli alleati concedono l'armistizio agli eserciti italiani. Ero l'ultima classe chiamata militare, ero andato militare il mese di agosto del 43, è venuto l'8 settembre, naturalmente siamo stati due giorni in caserma così, poi abbiamo fatto la fuga e dopo di lì ero considerato disertore, renitente, tutti quei proclami che con la nascita della Repubblica Sociale Italiana ero condannabile per la fucilazione, perché non presentandosi a tutti quei bandi che nell'autunno del 43 che la Repubblichetta Sociale Italiana ha messo tappezzato tutto Milano di quei bandi, allora sono finito per cause così, sono finito a lavorare al deposito di Milano Greco. Deposito qui che fa parte della zona industriale di Sesto San Giovanni di allora, adesso non so se fa parte ancora. E lì naturalmente esisteva la resistenza.
Ecco, sei finito a lavorare dove esattamente?
Ho finito a lavorare al deposito locomotive di Milano Greco. Ecco, come...
E tu avevi quanti anni?
Avevo 19 anni perché... Non ancora 19 anni fui chiamato a militare. E lì ci sono avvicinati degli uomini, perché io ero allora un ragazzo di 19 anni, che dicevano appunto che ragazzi, qui non si lavora, qui il momento opportuno si farà dei sabotaggi, si dovrà, perché sennò tutto quel materiale qua, tutto il materiale rotabile, locomotrici e tutto che venivano riparati nel deposito finivano per i nazisti, poi veniva portato tutto in Germania. E noi, essendo diversi come nelle mie condizioni, essendo scappati dopo l'8 settembre, sbandati così dopo l'8 settembre, già dimostravamo di che parte pendavamo, perché essendo allora nel mese di luglio, di giugno o di adesso non ricordo più preciso, comunque gli atti di sabotaggio si sono verificati degli atti di sabotaggio, saltato due o tre locomotrici, il deposito dell'olio, così. Allora hanno fatto una retata i tedeschi, i nazisti, e hanno portato a San Vittore diversi compagni. Io finii anch'io a San Vittore con essere indagato come sabotatore. Nel frattempo
San Vittore in che raggio?
A San Vittore fui subito internato. San Vittore, periodo bellico, il periodo era diviso in due parti. C'era tre raggi per la sezione politica e tre raggi per i reati normali, reati di ladri. A San Vittore dopo San Vittore, diciamo, ci ho finito anch'io a San Vittore come indagato per sabotaggio nelle Ferrovie dello Stato. un bel momento quando un giorno vado all'aria, che subito ho fatto 22 giorni in segregazione, la cella 62, al primo piano del quinto raggio, cioè, il quinto raggio era un raggio silenziosissimo, a piano terra proprio esistevano tutte le celle con fuori l'etichetta pericoloso, pericoloso, pericoloso. Primo piano idem, e poi ogni tanto arrivava delle disposizioni, qualche cosa, perché esisteva anche lì una certa resistenza, malgrado tutto, la resistenza funzionava anche a San Vittore, che diffida da questo, diffida da quello là, spia fascista, spia qui, spia là. C'era un certo Bruno Zanotta che è stato un animatore per quello, perché ha dato compassione proprio per la causa giusta della resistenza. Vengono, che sono l'aria, sento che, perché all'aria ci portavano, quelle poche volte che ci hanno portati, nello spicchio d'aria da soli, e in cima a questa rotonda c'era un secondino che parlava con un altro e diceva che deve pregare la Madonna, adesso sono solamente i ferrovieri. E difatti ho saputo che tre ferrovieri, tre che uomini che già 40 anni, 40, non so di più anche, li hanno fucilati, li hanno portati indietro, non so se erano i responsabili di tutto quello, perché li hanno portati indietro, hanno fermato tutti gli operai che lavoravano al deposito e davanti a tutta la maestranza li hanno fucilati. Invece io ho subito un'interrogazione solo a San Vittore. Un giorno dopo non so quanto tempo che ero in cella da solo, si apre la porta e viene un secondino e mi dice: interrogatorio, vai. Sono sceso giù all'ultima cella, in fondo al piano rialzato, proprio al piano terra, c'era un ufficio che era una cella che di vita ufficio. C'era un tedesco, entro e suonava alle 10, perché in tempo di guerra alle 10 suonavano le sirene per coordinare se tutto funzionava bene, per vedere se funzionavano anche quelle. E c'era un SS lì, non so, che scriveva a macchina, si sentiva solamente. E poi c'era un altro, vestito in gabardino, perché era il mese di luglio, tutto elegante, in un altro angolino della cella, una scrivania, nessuno parlava, io ero lì in piedi, sulla tenti davanti a loro, nessuno diceva niente. Poi il borghese, quello in borghese, poi ho saputo chi era dopo. Quello in borghese si alza col pacchetto delle seraglie. C'era le seraglie, un pacchetto azzurro, era piatto proprio. E mi fa: fumi? E io ho detto: no, fumi? E ho capito che era un po' un'imposizione. E allora ho accettato la sigaretta, lui ha preso l'accendino, me l'ha accesa e ha cominciato a fumare. Si è seduto ancora, poi si alza, intanto che stavo fumando, mi ha dato una tremenda sventola e mi ha fatto volare sigarette tutte. Mi fa: vai avanti, vai a raccogliere avanti a fumare. Allora io ho preso la roba e ho continuato a fumarla. E poi cominciavano a fare delle domande un po' a trabocchetto, se conoscevo il tizio, conoscevo io, dicevo non conoscevo nessuno, io ho lavorato qualche mese ma non conoscevo nessuno. Beh, in conclusione, mi ha fatto firmare, ben, ti manderemo in Germania a lavorare, guadagnerai i soldi, li manderei a casa tua madre, una cosa e l'altra, e mi ha fatto firmare delle carte che ho firmato così senza sapere cos'erano, e basta, sono ritornato ancora in cella, e invece mi hanno mandato in Germania a lavorare, sì, ma non...
Scusa, due cose. Quando ti hanno arrestato, non ti hanno arrestato in fabbrica te, no?
No.
A Greco. Ecco, dove ti hanno arrestato?
E lì è stato un po' hanno ingannato un po' mia madre, perché si erano presentati due dei lupi, ufficio investiga politico, e si erano presentati dicendomi che erano miei compagni di lavoro, che dovevamo scappare assieme perché la cosa diventava...
Scusa un attimo.
Sì, sì.
Ecco, dicevi, lupi sono venuti, hanno raggirato la mamma...
Hanno raggirata dicendo che erano miei amici, dovevamo scappare assieme, dovevamo... E lei ci ha creduto, ha detto dove mi trovavo, e poche parole mi hanno arrestato. Uno di quei due ha aperto una borsa... e ha detto: non cercare di fare il furbo perché ti spogliamo dietro, e mi hanno accompagnato proprio a San Vittore, in mezzo a loro due.
Eri da solo tu?
Eri da solo.
Da solo. Ecco, dicevi lì a San Vittore in cella, sei stato per 20 giorni e più da solo,
22,
in isolamento.
Sì.
Poi ti hanno messo in cella con altri?
Sì, dopo mi hanno tolto dell'isolamento quando ormai era destinata tutta la mia sorte futura, mi hanno messo dal quinto raggio, che era il raggio più terribile, mi hanno messo al sesto, dove siamo partito dal sesto raggio. E lì sono andato a finire in cucina a San Vittore, lì ho fatto gli ultimi 10, non so, un paio di settimane in cucina a far da mangiare per i detenuti, sempre per i detenuti politici. Comunque San Vittore.
Venanzio, ti ricordi qualche tuo compagno di cella di San Vittore?
Beh, i compagni, ero con Molteni Mario, mio compagno ferroviere, che poi lui è ritornato in ferrovia nel dopoguerra, finito proprio, è deceduto nel 98-99, con lui e diversi, che uno come Dario Borroni che è deceduto a Flossenburg, invece da Flossenburg hanno mandato a Mauthausen, è morto Mauthausen o Güssing, non so precisamente, e poi un certo Eligio, Egidio, adesso non mi ricordo più il nome, o Gidio Bosè, Bosè e Egidio, anche lui ferroviere, che è morto a Flossenburg, perché di sette, che tre sono stati fucilati, sette ci hanno deportati in Germania, cinque sono rimasti lassù, uno è morto, Gargano Andrea è morto a casa, ma subito, pochi giorni dopo, e io invece Molteni Mario siamo sopravvissuti, che Molteni è deceduto tre anni fa.
Poi c'era anche Esposito.
E poi c'era Esposito. Esposito era sullo stesso piano, adesso non mi ricordo più, il papà di Esposito era alla cella 64, se non sbaglio, che quella notte che del piazzale Loreto, quando hanno assassinato i 15 martiri di Loreto, hanno tirato fuori e sentivo che gli dice: ma dove vado? Vai in campo di concentramento a Bergamo. Invece alla mattina all'alba li hanno portati in piazzale Loreto e li hanno fucilati tutti in piazzale Loreto. Piazzale Loreto c'è un particolare, che mia mamma si trovava, dove abitavo lì da ragazzo, si trovava nell'ortolano, non so, in un negozio a fare delle spese. E ha sentito la novità, ha lasciato lì tutto e è venuto in piazzale Loreto per vedere se c'ero anch'io. E ne ha fatti, e ci ha detto: signora, se trova suo figlio, niente scene. E li ha fatti girare, poi l'ultimo c'imprava, poi era girato, e gli ha detto: suo figlio è ingegnere. No, beh, allora l'ultimo era un ingegnere e non c'entrava niente con me. E difatti, e di lì invece il giorno 17 agosto fu inviato nel campo di concentramento di Bolzano.
Ecco, con cosa vi hanno portato a Bolzano?
Con dei pullman dell'azienda tranviaria del municipio, un qualche cosa di. Ecco, hanno fatto il trasporto, durante la notte hanno fatto tutto al sesto raggio, tutta la chiama, il primo tutta la chiama era sempre il padre Gian Antonio d'Agosti, padre Gian Antonio. Ed lì siamo alla mattina, albeggiava già il mese di agosto, era il 17 di agosto, ci hanno portati a Bolzano, abbiamo viaggiato tutto il giorno.
Ecco, scusami sempre Venanzio, chi c'era a fare la guardia sul vostro pullman?
La 24esima legione, i ragazzi della 24esima portavano un fezzo lì con il fiocchetto sulla spalla, e erano ragazzi più o meno della nostra età, naturalmente fiancheggiati da auto con sui tedeschi, ma seduti sul pullman proprio con noi c'era la 24esima legione fascista lì.
E siete arrivati a Bolzano?
Siamo arrivati a Bolzano.
Ecco, come te lo ricordi l'ingresso nel lager di Bolzano?
Beh, allora non è come adesso, era periferia lontana proprio, l'impressione è proprio un po' brutta, perché erano capannoni lì, quasi industriali, non so, e io fui mandato al blocco B, la mia matricola era 3111 a Bolzano, e naturalmente lì abbiamo visto delle scene un po' subito, la scena di Padre Gian Antonio, perché tutti venivano già rasati, tutti i capelli così, davano via già un triangolino con le di Bolzano, perché in quella sera lì hanno dato una coperta, un qualche cosa. E una scena un po' toccante che abbiamo visto è stata la scena di prendere il cappuccino che era con noi, il padre di quel padre Gian Antonio, preso per la barbetta, appedati nel sedere, tagliandoci la barba, tagliandoci i capelli, che come religioso, se non hanno rispetto per un religioso che col saio con di cappuccino, che della chiesa dei frati di via Permuda, proprio Porta Monforte, perché lui era dentro, perché è stato arrestato, perché nel confessare gli ebrei in Duomo gli dava documenti falsi per quello è pagato. Poi è finito sul Daflossen, è finito a Dachau nel blocco dei religiosi con diversi religiosi italiani. Invece noi siamo finiti all'alba dopo Bolzano.
Ecco, no, parlami ancora di Bolzano. Ti hanno messo nel blocco,
blocco B.
Ti hanno dato un numero.
Un numero 3111 col triangolino rosso politico. E lì era già dura la vita. Naturalmente lì la fame per noi ragazzi del popolo poi si sentiva più degli altri, perché con noi c'era anche gente che stava bene, generali, professionisti, gente che poteva avere i suoi familiari alla porta, portare viveri di sussistenza. Invece per noi ragazzi così, del popolo così, la fame già io lo sentivo già a Bolzano, lo sentivo già anche a San Vittore, c'era per quello, però a Bolzano si sentiva già di più, perché scarseggiava già, e poi cominciava già proprio quel timbro di nazismo, di proprio di tautonico, che cambiava un po' l'aria che si respirava lì. Era buona l'aria come clima, ma...
Ecco, ascolta, cosa ti ricordi del campo di Bolzano, oltre a questi capannoni?
Ecco, io mi ricordo che come sono entrato, i capannoni li trovavo sulla destra. Adesso non so, il B deve essere il penultimo, non so, qualche cosa, deve essere stato un blocco centrale. Poi c'erano le celle in fondo per la punizione, di rimpetto a questi capannoni, di rimpetto c'era il comando, diciamo, c'era la cucina, c'era il comando. E mi ricordo che d'estate, qualche sera, non sempre, ci hanno fatto fare delle docce. La doccia consisteva da un tubo che passava dell'acqua forellato in diversi punti, all'aperto. Fa una roba bella, se sono due tacchi dente e taila.
Quindi la doccia la facevate all'aperto?
Sì, all'aperto. E quello lì poche volte, non sempre. E lì ci portavano fuori, c'era una cava, e quelli che ci portavano a lavorare, naturalmente, però lì c'erano tanti, tanti tipi di trasporto. Ho trovato dei miei amici che abitavano nella zona dove abitavo io in Milano, che uno mi ha raccontato che un certo Marangoni era appena partito per Mauthausen, ma lui è finito a lavorare, invece lui è finito a lavorare in una fabbrica, proprio una fabbrica, non so, in Germania, perché lì partivano un po' tutti, i rastrellati, chi non aveva già da San Vittore un qualche cosa già prenotato per il viaggio, partivano a lavorare, invece la maggior parte eravamo politici, per esempio Teresio Olivelli, per me è una figura molto nobile, Teresio Olivelli portava la coccarda dietro, in più, una coccarda come fuggitivo, perché i 70 trucidati a Fossoli, lui si è, non so dove si è nascosto, in un fienile, in qualche cosa, è stato lì in 2 o 3 giorni, e quando è arrivato a Bolzano portava già quella coccarda rossa lì dietro, deve essere stato rosso e bianco, qualche cosa, pericoloso, perché era già fuggito e ripreso al momento che hanno evacuato il campo di Fossoli.
Ecco, Venanzio, tu mi dicevi prima che a Bolzano ti hanno dato un numero e un triangolino.
Sì.
Ma voi avevate i vostri vestiti?
Sì, sì, a Bolzano io mi ricordo che avevo un vestito grigio con un gessato, qualche cosa di simile. Avevo una bella camicia, le scarpe col carro armato lì, qualche cosa lì che si usava allora, poi in tempo di guerra anche. E quello lì era...
Scusami se... Sì, sì. A lavorare quindi uscivate dal campo?
Sì, voi. Ci portavano una cava a lavorare, sempre con quei vagoncini lì a riempire, sempre quei lavori di facchinaggio, di sterro proprio con e anche lì la fame già la sentivamo noi, perché io e Eugenio, che adesso non c'è più poi, no? Noi dormiamo proprio vicino a padre Gian Antonio, e padre Gian Antonio, per essere un religioso, era un po' coccolato da tutti, specialmente la gente professionisti, gente, e allora lui dormiva con una borsa, una sporta, qualche cosa sulla pancia con dentro le mele, le pere. E una volta io e Eugenio diciamo che vediamo di vedere se ci riusciamo a portarne via qualcuno. Invece mi ha fermato la mano e poi mi ha dato una per uno, ma non so. Perché lui era già un uomo anche anziano, era già un uomo, non so, giudicarlo adesso, aveva 50 anni forse già allora. Era un po' coccolato da tutti gli ufficiali superiori che c'era con noi, gente, professionisti, letterati, non so, c'era avvocati, c'era dottori, c'era gente, allora era un po', sembra ben visto, ecco.
Ti ricordi se tu nel periodo che sei rimasto a Bolzano hai ricevuto da casa tua qualche lettera o qualche
No,
banco?
Niente. Io ho scritto io una lettera che conservo ancora tutta lacerata, naturalmente, scritta con una matita, un foglio di carta, con una busta rossiccia, no, non rossiccia proprio, una busta con, c'era timbrato Dur con Lagermark, che scrivevo, naturalmente censurata, che è arrivata, che chiedevo ai miei se potevano mandarmi... Allora fumavo qualche cosa, tabacco, cartine e qualche galetta di per mangiare, un po' di marmellata, qualche cosa, perché la fame io già la sentivo già lì. E invece, comunque, al mio ritorno quella lettera l'ho trovata ancora. E adesso l'ho fotografata così, proprio un documento che ha 57 anni, ma non so, carta anche autartica del tempo di guerra, si capisce poco e niente, comunque fotografata per il più di tutti, per la busta, l'indirizzo, ecco, il mittente, diciamo.
Ecco, scusa sempre, ti ricordi quando tu eri lì a Bolzano, se hai assistito, se tu hai visto azioni violente?
Ecco, questo me l'ha chiesto anche Maris, però quel caso lì delle azioni violenti io non li ho visti, perché sono successi nell'ottobre, novembre, più avanti, diciamo. Io ero già partito per la Germania, perché lì quando il campo si riempiva preparavano il trasporto prima di noi è andato a Mauthausen, il nostro è andato a Flossenbürg, poi ce n'è stato un altro subito che è andato ancora a Dachau. E
ecco, ti ricordi altre due cose? Se nel campo hai visto se c'erano delle donne?
Sì, delle donne ce n'era anche tante, le donne. Anzi, le donne le sentivo anche cantare la sera, perché a Bolzano cantavano la sera le donne. Poi c'era un certo Lupo, un ragazzo, un partigiano, che cantava bene, cantava quel canzone un po' nostalgiche, la bella Madonnina, la mamma, su quei motivi, che il momento che la sera eri nella tua cuccia ti veniva un po' la malinconia, e dove esistevano le donne si sentiva, perché le donne sono forse su certe cose sono più coraggiosa e più anche ma più, più resistente forse in tante cose, forse verso l'uomo.
Ecco, e ascolta, oltre a padre Gian Antonio, hai visto altri religiosi tu?
Religiosi dopo li ho conosciuti dopo, ma padre Gian Antonio, ecco, dopo leggendo libri, dopo la liberazione così, ho trovato che più o meno la mia stessa, il mio stesso via Crucis l'hanno fatto in diversi, per esempio San Vittorio quando ero io c'era Don Paolo Ruggeri, c'era un vescovo di Crema, Don Marziana. Che è finito nel blocco, tutti dei blocchi, uno è finito a Mauthausen, dopo sono tutti verso la fine, l'inverno del 44, la primavera del 45, diciamo, erano finiti tutti nel blocco religioso di Dachau.
Ecco. Ecco, ascolta, è sempre lì a Bolzano, per caso, tu hai visto se c'erano anche dei bambini?
Sì, c'erano gli ebrei, c'erano famiglie intiere, perché al quinto raggio di San Vittore, al quinto raggio sopra ai Cameroni c'erano famiglie intiere di ebrei, completamente, che anzi sentivo che di quello che dicevano che li facevano fare delle cose anche orribili già, li facevano messi giù davanti alla latrina, camminare, non so, li facevano fare già, e allora lì li tenevano separati da tutti il resto di noi non ebrei, diciamo, su il quinto raggio, che poi la maggior parte di quelli lì sono passati per Bolzano, ma loro sono partiti, sono andati a Lesch, sono andati a Auschwitz, Treblinka, sono andati nei dei campi dove sono entrati e sono passati per il cammino lì.
Ecco, quindi tu a Bolzano, nel periodo che sei rimasto, sei uscito per andare a lavorare in questa cava?
Sì, una cava, dietro lì.
Non ti ricordi più o meno dove
Perché lì
quasi tanta strada, poca strada?
Non tanta, perché andando a lavorare la cava non incontravamo mai nessuno, era già periferia di Bolzano allora, era periferia, era una strada lunga verso le montagne, lì sulla destra c'era sto campo, ci usciva, ci andava, c'era una cava pioniere lì, con i lavori di sterro, non so se combinavano che cosa con quel lavoro lì, e tanti giorni invece ci lasciavano anche in pace Bolzano, tanti giorni non ci facevano niente, ci aspettava gli eventi, se si riorganizzava da mangiare, che non riorganizzava mai, e basta, Bolzano...
E dei comandanti del campo, comunque delle SS del campo, ti ricordi?
Ecco, del comandante del campo mi ricordi di Maltagliati. Maltagliati, ecco, era il fratello o un parente, adesso non posso... Maltagliati è della famosa Eva Maltagliati, attrice di cinema o di... non so, ecco. Allora io ero un ragazzo anche, comunque Maltagliati. Poi è Bolzano proprio il comandante, sì, lo vedevo quando faceva la sera, parlava, discorsi... però non mi ricordo né nome né niente, ecco. De Maltagliati sì, poi c'era anche lì, hanno fatto i capi blocco, una cosa e l'altra, fra l'altro il capo blocco del mio blocco lì a Bolzano, se non sbaglio, era Mazzullo, Luigi Mazzullo, che era tenente dell'aviazione allora, adesso è generale, anzi è adesso è segretario, come si chiama, l'ambasciatore italiano dei deportati a Dachau, c'era Castelli che era già un pittore, ce n'era diversi, tutta gente che ho incontrato a Bolzano, che poi a Bolzano ci è arrivato con noi e tutti quelli del lager di Fossoli. E lì c'era la maggior parte tutti gli arrestati dei scioperi di marzo del 44. E ce n'erano diversi che poi c'era un certo Ferrario che è rimasto là e ce n'erano diversi di quei ragazzi. Adesso la fisionomia e tanti nomi li ricordo, leggendo dei libri ricordo, perché parlando di questo periodo erano senz'altro con me.
Ecco, il campo di Bolzano aveva una recinzione?
c'era una cinta, una mura, c'era un qualche cosa di così, era, perché non so, sembrava quasi una falegnameria, un deposito di un hangar, ecco, tipo hangar, qualche cosa di simile, ecco.
E c'erano delle garette, delle sentinelle?
La rete di sentinelle sugli angoli, naturalmente c'erano, e l'entrata era più o meno un cancello che si vedeva di fuori.
Non c'erano scritte?
No, non credo, a me non mi ricorda questo, ecco.
Ecco, lì a Bolzano tu sei rimasto quanto tempo?
Sono rimasto dal 17 agosto fino al 5 di settembre, la mattina, che ci hanno incolonati i famosi 500 e ci hanno portati a Scalo di Bolzano, sulle scalo merce, per destinazione che non si sapeva. La destinazione era ignota, anzi, tanti dicono che dopo o prima di Monaco, non so, o dopo Innsbruck, ma qualche cosa, è stato fermo, non so, il treno ogni tanto era fermo, e che dovevamo andare a Mauthausen, invece all'ultimo momento siamo andati verso...
Ecco, scusami sempre, dal campo di Bolzano, in questo posto che vi hanno portato Scalo, tu dici, no, eccetera, vi hanno portato come?
Ah, per cinque, incolonnati a piedi, camminavano, non so se era l'Isarco o un fiume vicino, quello mi ricordo, era mattina presto, si vedeva già gli operai con le biciclette che entravano, che lì era zona industriale, e entravano in fabbrica, e noi ci hanno portati a questo scalo, c'era già pronti tutti i vagoni, dopo un po' di cerimonia, non so se con una lista o con un numero, adesso non so di preciso quando, io penso 60 o 70, ci hanno messo dentro, chiusi i vagoni fuori, anche il finestrello del carro bestiame era con i reticolati, anche quello, basta, chiusi dentro lì, e sì che tutti i sogni di evasione erano impossibili, perché tanto adesso si parla, ma non si poteva. Prima di tutto venivamo gli anziani che c'erano con noi, ufficiali, che se permettevamo a repentaglio la vita di loro, perché se ci mancava qualcuno, non so. E poi dopo, insomma, la mattina, quando dopo tre o quattro colpi che si è mosso il convoglio, era la mattina del 5 di settembre, hanno aperto i vagoni al 7 di settembre con l'urla dei cani e con il sprecare in tedesco, eravamo arrivati a Flossenbürg allora.
Quindi il tuo viaggio è durato 2 giorni e 2 notti. Già avevate sul vagone eccetera qualcosa da mangiare, da bere?
No, io non avevo niente, perché io anche a Bolzano ho sofferto già la fame, perché non avevo niente, non avevo niente da mia famiglia, tempo di guerra, non c'era niente. Naturalmente con noi siamo partiti con tutto quello che avevamo addosso, e chi aveva valigie o borse, io avevo un mio fagottino, non so cos'era, non c'era niente. E allora c'era gente che aveva avuto i mezzi e è partita, naturalmente di notte mangiavano, perché magari avevano vergogna a farsi vedere mangiare, perché questo qui è la verità, perché insomma non si può mangiare, perché sai, nel momento che vai verso l'ignoto pensi subito qui soffrirò la fame, che là. Ora se hai una scatoletta la cerchi di conservare per il domani, invece quando siamo arrivati a Flossenbürg il domani non esisteva più, perché là tutto ci è stato portato via, tutto, dai capelli, i peli, la barba, tutto ci è stato portato via, nudi come ci ha fatto nostra madre, basta, lì non avevi più niente.
I bisogni corporali durante il trasporto?
Il bisogno corporale era un po' anche lì, perché insomma c'era persone anche anziane, persone che aveva bisogno più sovente di un giovane, la resistenza, come se adesso io alla mia età un viaggio di quelli lì, mi buttano giù del treno. Comunque, allora per fare la pipì ci andavamo dove la porta scorreva lì, e lì si faceva la pipì sperando che si perdeva tramite le fessure e così. ma per fare qualche cosa di più pesante, di più bisognoso, bisognava farle con un pezzettino di carta e poi da quel finestrello lì, perché si è verificato che dal 5 al 7 settembre si è verificato che d'estate, che di giorno c'era un caldo terribile, chissà che puzzo che c'era dentro quel vagone lì, perché 60-70 persone chiusi lì senza, con quella finestrella lì, e invece di notte un freddo terribile, perché era l'incontrario, di notte era freddo, poi anche la notte per trovare di allungare un po' i piedi, trovare la posizione, poi quel pezzettino lì, c'era gente anziana che cercava di resistere, magari se aveva bisogno proprio dei bisogni fisiologici di farli di notte, perché è un po' meno vergognoso, è un po' meno deplorevole che farli in faccia a tutti, con anche che la luce filtrava poco, ma di giorno ci vedevamo in faccia, e invece di notte poi farlo scomparire, ma Tra i corpi, tra gli odori, tra una roba, puoi immaginarti.
Ecco, il treno si fermava, ma le porte non sono mai
aperte. Non si è mai aperte.
Da
bere, da mangiare, siamo partiti, hanno messo una cassa di non so chi l'ha pagata, perché ce l'hanno fatto pagare sempre quella cassa lì, di mele sul mio vagone, perché sugli altri non so cosa sia stato. Sul mio carro, non vagone, sul mio carro bestiame, e che è venuto fuori due mele a testa, un mele, una mele a testa, basta, quello lì è stato il nostro vito e basta, fino arrivati a Flossenburg.
Ecco, una volta arrivati a Flossenburg, dopo due giorni di viaggio, allora lì hanno aperto i vagoni,
ecco,
Los,
perché Flossenburg terminava. Quella ferrovia terminava proprio a Flossenburg, l'ultima stazioncina proprio tedesca era Flossenburg. Arrivati a Flossenburg, basta, prima che il carro, il treno, il convoglio si fermava definitivamente, si sentiva già urlare in tedesco, qui balabaiare dei cani, anche lì albeggiava, era l'alba del 7 di settembre. Poi ho aperto le los nel zufum lì per cinque, los giù, saltare giù lì. Naturalmente ognuno vedeva quell'altro come era conciato, perché io non potevo specchiarmi. Vedendo quello là, il compagno, i compagni tutti, si vedeva uno la faccia dell'altro. E lì ci hanno incolonati per cinque, dopo quando siamo scesi tutti, io non avevo niente, col nostro bagaglio, con tutto, e Flossenburg, la stazioncina, era proprio all'imbocco del paese. Poi c'era una salita che sarà lunga, diciamo, un chilometro e mezzo, due, non so, che tutto il paese lì, su quella strada lì, e poi in cima c'era il campo. E sicché, andando su, quando ci hanno messo per cinque, camminavamo verso il lager, la prima cosa che mi ha scioccato, anche ci avrà scioccato un po' tutti, era la vista di questi zebrati. Io vedevo già quei vestiti lì da galeotto con la testa rapata, con i zoccoli silenziosi, magri, io pensavo, ma qui è una colonia penale, non so, come i film che si vedeva quando ero un ragazzo, e cercai di non pensare che dovevo finire in quel posto lì, invece, diciamo, come l'ho scritto, quei pensierini qua, proprio quella bolgia ci inghiottì proprio. Siamo entrati, difatti la zebra era tutta sparsa per tutto il campo.
Lì avete attraversato il paese? No?
Tutto il paese, fino in cima, perché adesso anche in cima dove c'è il campo, adesso ci sono delle villette, invece prima c'erano solamente le villette degli ufficiali, delle SS, e Flossenburg era tutta quella strada lì, con a parte quei cascinali e con la chiesetta protestante che c'è due chiesette, mi sembra. Basta.
Gli abitanti del paese vi hanno visti?
Mi hanno visto, ma indifferente proprio, anche i bambini, i kinder proprio, niente, come abituati forse a vedere quei passaggi, e l'abbiamo fatti dopo circa 40 giorni, abbiamo rifatta quella strada lì, ma tutti vestiti elegantemente, con la zebra nuova, con gli zoccoli nuovi ai piedi, facendo proprio senza più bagagli, senza più niente, abbiamo fatta per andare a Kotter sotto campo di Dachau.
Ecco, l'ingresso del campo di Flossenburg, ecco, quando siete arrivati, come te lo ricordi?
L'ingresso del campo di Flossenburg, c'è la Kommandantur, che è una cosa impressionante. Adesso è bella, pitturata e dipinta, metà è del comune, metà è un'associazione di ex deportati, anzi. Allora invece era proprio quel tipo teutonica, con quella specie di torre centrale, lunga, e si entrava... Vedendo proprio di facciata, si entrava verso la nostra destra si entrava, che c'era come una lingheretta, qualche cosa, come un ballatoio, diciamo, subito lì rialzato, e lì c'erano già i cancelli che si apriva, e lì si entrava e ci contavano intanto sempre per 5, 5, 10, 15, e intanto ci contavano. Si entrava non dal portone dalla Kommandantur, ma alla nostra destra si entrava dalla Kommandantur. Siamo girati di dietro, che era la piazza Pell, la Pellplatz, come la chiamavano loro, e lì ci abbiamo depositati chi aveva bagagli. Sì. Dopo un po' è uscito, qui adesso sto già raccontando di Flossenburg, dopo un po' è uscito un ufficiale, penso che ha detto che adesso vi chiameremo per nomi, sarà l'ultima volta che sentirete il vostro nome. Al momento che sentirete il vostro nome dovete rispondere IR, qui. Ecco, dovevamo rispondere così. Difatti, quando è arrivato a Gibili di Venanzio, IR, e lui Nicolava, basta. E lì siamo stati lì, non so, un po', perché era mattina e ora che siamo arrivati nel blocco, ha assegnato il blocco, era sera, diventava già buio. E lì siamo stati lì, non so, un po' di tempo, un'ora, due, sono tre ore, perché ci hanno abbandonati lì con un'indifferenza totale. Però vedevo che dentro tutti di corsa, tutti silenziosi, basta. Poi ci hanno portati allo spogliatoio, sotto una tendopoli, lì ci hanno spogliati e lì i nazisti hanno detto: dovete spogliarvi e consegnare tutto quello che avete, dalla fede alla catenena, tutto, una fotografia, non dovete avere niente, tutto vi sarà ridato al momento opportuno, tutto dovete consegnarlo. Mi hanno fatto una specie di ricevuto, coprire un pezzo di carta, poi stracciato così, proprio, dato così per prendere in giro. Io naturalmente non avevo niente, quando mi hanno tolto il vestito che avevo sulla camicia, una cosa e l'altra, basta, io non avevo più niente da nascondere. E lì c'è gente che ha cercato di salvare qualche cosa, una fede, una fotografia, ho visto stracciare dei soldi di carta piuttosto che darglieli... Però se li pescavano, li uccidevano senz'altro, li uccidevano a bastonate. E nei momenti che dei tubetti di dentrifricio, tirando fuori e mettendo dentro la fede o la catenina, che poi di quell'ambiente lì, quell'angolino lì, non siamo più andati. Dopo di quello lì, tutti nudi, un po' grotteschi, perché noi allora avevamo 20 anni, 19 anni, eravamo i giovani, ma c'era gente di 40 anni, 50 anni, c'era gente già con forse un po' di pancetta, un po' di qualche cosa che andava un po' storto. E il nostro processo di spersonalizzazione lì cominciava già in pieno, perché quando un uomo è nudo davanti uno vestito con gli stivali, con in mano un frustino, è già una nullità quello che è nudo, mantenersi davanti a quello lì. Poi ci hanno portato in un altro locale.
Scusa, anche padre Gian Antonio era con voi.
Sì, padre Gian Antonio, anche lui, tutti nudi.
Anche lui ha subito
tutto quel processo lì. Se c'era anche il sommo pontefice a quei tempi, tanto per dire, lo subiva anche lui. Cardinali, prelati, alti prelati, l'hanno subito tutti. E dopo essere nudi ci hanno portati al bagno. Il Vacheron era, c'era due scalinate che scendevano un seminterrato. Entrato nel primo locale seminterrato, tutto impiastrellato, tutto fatto bene. Naturalmente sui fianchi del Vacheron, i primi colpi che ricevevi con il gumi, era un tubo di gomma con dentro dei fili elettrici, ma in tutte, anche da cavo esistevano, l'avevano dappertutto quello lì, anche a Cotter. e quello lì ti dava il colpo, ti intontiva e senza lasciarti il livido quasi, perché la gomma piena fuori e dentro sicché era pesante, e quelli ti pigiavano los, e quelli che pigiavano erano vestiti di zebrati. Ecco, i primi colpi non è che te li ricevi, arrivi in un posto talmente terribile, coraggio ragazzi, qui dovete, qui niente, tutti picchiavano, tutti urlavano lì, non si capiva più niente. Allora ci hanno messo dentro quel locale lì, il primo c'era una pre-anticamera abbastanza grande, tutta impiastrellata, e c'erano dei manifesti, dei poster proprio, dei gingatografie con il Pidocchio che è scritto in tutte le lingue, difenditi da questo parassita che sarà la tua morte. Poi siamo entrati in profondità più avanti e c'erano proprio dei traversini di legno come sul pavimento, le solite docce che poi li depuravano anche per... Prima ancora ci sono venuti i friseur, i parrucchieri, che erano tutti compiti che facevano gente aristocratici del campo, perché lì... il bifolco, il triviale, il duro acquistava valore in un lager, invece il laureato, quello con gli occhiali, con i denti d'oro, quello lì veniva menato. Allora ci hanno sbarbati un po' dappertutto, ci hanno tolti i peli da tutte le parti, i capelli erano già tagliati da Bolzano, lì ci hanno ritagliati ancora, poi ci hanno fatto la strasse. Con una macchinetta molto fine, proprio una strada, la strada di Hitler, che partiva dalla fronte e finiva alla nuca. Poi ci hanno disinfettato con un petrolio, non so che cosa era, non l'usoformio, non credo che era l'usoformio, un qualche cosa che bruciava enormemente, perché tagliati peli e barba dappertutto, con quei, ormai non erano più rasoi, ma erano coltelli, mai... tutto mezzi sanguinati, e dopo ci hanno cacciati sotto le docce. Quando eravamo sotto le docce hanno aperto acqua calda che bollente che ti spelavi, e acqua fredda contrasto, finché, ma poi una cosa un po' veloce penso che è stata, poi los fuori, sempre che arrivava colpi e cercare di schivarli, perché il più impapinato, il più anziano li prendeva anche... invece allora avendo 20 anni, 19 anni cercava di schivarli. E lì ci hanno fatto una visita medica, tutti nudi davanti, penso che sia stato un dottore quello, un ufficiale medico con i suoi aguzzini intorno. Ci andava davanti, ci guardava davanti, ci giravamo, ci guardava di dietro, poi un incaricato di quelli lì con la vestaglia bianca, con una vernice rossa, ci faceva una lettera sulla fronte, A, B, C, non so, penso che sia stata una lettera. E lì era già una selezione che facevano per la forza lavoro, non la forza lavoro, basta. Dopo di quelli lì ci hanno vestiti, c'era un mucchio lì di stracci della guerra 15-18, non so, uno copitava magari una cosa dalla guerra, spaccati, rotti, scalcinati, lì ti buttavano lì una giacca, un paio di pantaloni, penso una camicia in biancheria intima, lì non esisteva più. Basta, naturalmente quando vestiti ci hanno dato per la sera ci hanno dato già il filo, qualcuno si è incaricato, ma quel filo lì doveva durare per attaccare il nostro nome di matricola, che lì ero diventato il 21.626, triangolo rosso, politico, perché nel lager si distingueva il politico, che era la maggioranza di tutti, quasi tutti i lager. Il triangolo rosso, poi c'era il triangolo verde, che erano i signori del lager, perché erano i criminali, la maggior parte tedeschi, che sapevano la lingua e più che erano feroci, più facevano carriera. E poi il lager era formato da tutta una miriade di gente che li girava intorno, gli addetti alla stuve, gli addetti al bidone, gli addetti alla letrina, gli addetti tutti i friseur, i scribe, i scrivani, tutta una miriade di gente che... quelli lì organizzavano, anche riuscivano a mangiare anche qualche cosa di più di quelle miserissime razioni che davano via.
E poi ti hanno mandato in blocco.
E poi mi hanno mandato nel blocco. Nel blocco, naturalmente, dopo due giorni, ormai era arrivato sera, cominciava già a diventare buio, quando tutta questa cerimonia è durata un giorno, perché penso che chi arrivava il mese di gennaio, col freddo, con quei 15-20 gradi, mi sono arrivato a settembre, con i 15-20 gradi sotto zero, tutta quella processione che abbiamo fatto noi, loro lo facevano all'aria aperta, fuori, nudi, così, delle ore, sotto la neve, sotto l'acqua, che poi lì a Flossenburg era mille metri, non so, è sempre stato freddo, non so. E dopo mi hanno assegnato il blocco, naturalmente il blocco avevamo bisogno del gabinetto, due giorni e due notti, ormai era il terzo giorno ormai, e allora ci dovevano andare 5-10 persone alla volta, alla letrina, e poi ritornare indietro. I primi che vanno, che gabinetto, allora andiamo tutti anche per la curiosità di vedere sto latrina. E la latrina era un locale mezzo blocco, un quarto di blocco, con due buche profonde in mezzo, con delle tavole di legno per accomodarsi, e tutto intorno c'era dei lavandini in legno sempre, con ogni metro, penso, un rubinetto, con vietato bere acqua non potabile, acqua, ecco. E sotto quei lavandini lì c'erano già i morti, erano già accatastati tutti sotto i lavandini, in attesa, perché il crematorio era sotto il blocco 23, il blocco 24 esisteva il crematorio, che poi per andare giù il crematorio c'era una scalinata che si andava giù, c'era una trentina di gradini, non so che era un po', non so che sbalzo aveva, quanti metri, e quello lì, però loro non stavano lì a portarli giù con la barella, c'era un sotto la garita, l'ultima garita, c'era un sottopassaggio con un vagoncino, caricavano i corpi, i decessi, li caricavano e scivolava giù sul tetto del crematorio. Il tetto del crematorio li scaraventavano proprio davanti all'ingresso e poi venivano bruciati. E quell'odore lì del crematorio stagnava tutto il giorno, quando cioè c'erano le basse pressioni, che pioveva, che là in 40 giorni circa che ho fatto Flossenburg ho visto il sole, non so se una volta e mezzo o due, il resto è sempre freddo, perché si dava già verso l'ottobre.
Ecco, il numero del tuo blocco qual era?
Il mio blocco era il Traunsvanzi, il 23. Vicino al nostro blocco c'era il 24, che non era il Revier, io credevo che era il Revier, che era l'infermeria, invece erano i terminali. Quando il Revier uno non moriva, allora via, veniva portato al 24. Il 24 lo buttavano lì dentro, lì, basta. In quello lì, se aveva la forza di uscire a prendere la zuppa, usciva, se no moriva lì con gli escrementi. E quando uno se la faceva addosso, perché gli escrementi, scorbuto, e i stupidins e tutti i capò, dicevano, oh, italiasco, sporcaccione, guarda come si... Prendevano l'idrante e ti lavavano per l'idrante, per far vedere che noi eravamo dei sporcaccioni, ci lavavano con l'idrante, di conseguenza ti veniva la bronchi polmonite, non morivi per la disenteria, ti morivi per la bronchi polmonite fulminante.
Ecco, ascolta, ci racconti una giornata di Flossenburg. La sveglia, cosa vi davano da mangiare?
A Flossenburg era molto terribile, prima di tutto perché è stato anche l'impatto, diciamo, della deportazione, la prima cosa, e lì, e dopo una settimana c'erano già morti due fratelli, dopo 10 giorni, anche per il crepacuore proprio, perché lì capivi proprio che non potevi sopravvivere dentro lì. È stato considerato forse uno dei peggiori... Per niente eri punito, 25 legnate, 25 frustate, c'era un sgabellino apposta di metterti lì, basta per me. E poi ti vedeva che io ero italiano, l'italiano che era amico, mi chiamava a me a picchiare. Io picchiavo adagio, andavo giù anch'io, finché usciva un russo o un polacco, per non prendere lui, picchiavo forte. E quando picchiavano i capò, te dovevi contare i colpi che ricevevi, e dovevi, addirittura si fermavano a riposare, a prendere fiato loro.
Ecco, da mangiare?
Da mangiare la mattina, c'era la mattina alle 4 d'estate, 4 e mezza dicono d'inverno, ma noi abbiamo fatto sempre quasi il mese di settembre-ottobre, non so se lo so, 4 e mezza, c'era l'Austen, 10 minuti appello, 5 minuti, 10 minuti l'appello, allora subito, perché l'appello ti uccideva, fuori pioveva, nevicava, sempre sull'attente, su quegli appelli lì erano terribili. E fuori c'era un bidone con il caffè ol chiamato, ma non so, era una cosa, l'unico pregio che aveva che era un po' calda, e per persone anziane ok, insomma, però io non so quante volte l'ho bevuto quello lì. Quello lì, dopo verso le 11, quando arrivava la zuppa, lì ti davano la zuppa, e arrivavamo circa 600 quel blocco lì, non so. Non c'erano le gamelle per tutti, c'era 50-60 gamelle, di conseguenza le gamelle continuavano a girare finché avevano serviti tutti i deportati, tutto il blocco. Di conseguenza nessuno voleva entrare per primo, aveva la gamella pulita forse, però pescava l'acqua, perché il bidone fresco, 50 litri di roba, se c'è qualche cosa di sostanza o pesante, resta sul fondo, e lui non dava a mescolare, lui pescava l'acqua e ti dava l'acqua. Allora spingevano gli addetti a quello, spingevano con quel tubo di gomma per andare sotto, quello lì caldo, ma rifumento, sbranava, lecava, poi la fare girava finché arrivava l'ultimo che andava sotto, ma l'ultimo poteva pescare pezzo di grappa, qualche cosa, pezzo di carota, non so, qualche cosa di sostanzioso. Quello lì era alle 11. Poi si parlava alla sera rientrando in blocco, chiamandoti per numero, che se non riuscivi al tuo numero giusto li prendevi, perché dicevi che sabotavi, prendevi la razione di un altro che non ti aspettava, e ti chiamava per numero. Lì la sera c'era il pane lì, da in sei diventato in otto, poi una fettina di pane tedesco fatta nel lager, non so che la composizione di quel pane lì, che cosa c'era dentro, e poi c'era un cucchiaio di margherina, non cucchiaio, una fetta di margherina, un cucchiaio di marmellata, o una fetta di salame, ogni tanto davano una fetta di salame, ma un salame gommoso proprio, che lo masticavi, ma tutto era buono da cacciare nello stomaco, non so cosa era fatto. E quello lì era la razione che ti aspettava un giorno. Naturalmente, durante il giorno, quando lì, perché eravamo in quarantena, non ci prendevano, perché qualche comando, 50 uomini con me, non uomini, 50 pezzi, 50 stick, per portare pietre alla cava lì, ci lasciavano in pace, si parlava solamente se andiamo a casa e faccio fare da mia mamma. Allora, tutti quei, la pasta asciutta, lo spezzatino, il pane, il tonno.
Ecco, e il lavoro invece?
Là?
Il lavoro
lì eravamo in quarantena, perché sai, i tedeschi organizzati, perché prima di contaminare quelli che erano già moribondi, ti capisci, ti facevano fare la quarantena. Allora lì il lavoro era, consisteva, ti portavano la cava, sempre quei lavori di sterro, sempre con piccone, zappa, martello, e lì c'era dei affari di mettere sulla spalla, come diciamo un zaino in legno, che aveva un appoggio, una tavoletta o diverse tavolette, che tu mettevi la pietra, il mazzo, lo mettevi su lì e lo portavi. Tante volte penso che li portavi su, poi dopo li facevano portare giù, non so, comunque penso che tante cose le hanno fatto proprio anche per demolire, per tutto, e lì proprio sentivi proprio la mancanza vedevi proprio, io vedevo le nubi in cielo che si spostavano, vedevo la libertà di un qualche cosa fisicamente che si spostava, vedevo che poter viaggiare, poter allontanarsi, quello lì era i lavori. Finita la quarantena, prima, ecco, sempre a Flossenbürg, già si parlava che per sopravvivere lì, perché nessuno rimaneva nel campo madre, naturalmente Flossenbürg non so quanti campi satelliti che aveva intorno, e l'unica sopravvivenza era di finire in un comando dolce, diciamo dolce, che faceva paura già a qualcuno
anziano dentro che abbiamo trovato, che il primo trasporto italiano è stato il nostro, ma proveniva da altri campi, ha detto: cercate di difendervi dall'inverno, perché se viene l'inverno che siete a picche pala, diciamo, e a portare le pietre, non si salva più nessuno. Allora, gli ultimi tempi, ormai era l'ottobre del 44, i tedeschi capirono che la guerra la perdevano, malgrado tutto, e allora avevano bisogno i meccanici. E allora qualcuno è arrivata la voce, non so, che avevano bisogno, che dovevano fare un esame per vedere chi era meccanico. E allora hanno fatto aperto loro a fare l'esame. Nella piazza Pella hanno messo un tavolino con, non so se era un ingegnere tedesco, ma un civile tedesco, con il dolmetsche, e lì siamo andati tutti noi a uno davanti a questo ingegnere. Aveva degli strumenti sul tavolino che erano il calibro, la vite micrometrica, le punte elicoidali, basta. Ha preso in mano un calibro e mi ha detto: V-fill, quant'è? Tanti millimetri, tanti decimi. Se uno rispondeva, ecco. Poi ha preso in mano una vite micrometrica, ma di quanto? V-fill. Poi ha preso due punte elicoidali, mi ricordo, una era affilata bene e l'altra invece una parte era affilata malamente, dall'altra non poteva più tagliare. Ecco. È un principio che se uno ha fatto il meccanico, e chi ha indovinato quello lì è andato benso, penso che chi l'ha indovinata è quasi tutti, chi l'ha indovinata ci hanno mandati a Cotter, un sottocampo di Dachau, però lì abbiamo cambiato matricola, abbiamo cambiato tutto, perché allora ci ha abbandonato Flossenbürg col 21.626, e allora sono andato da Dachau e sono diventato il 116.361, l'Undersetzentausen tre Unde e Nunsetzen. Questo era il mio nome in Dachau. E da Flossenbürg ci hanno mandati addirittura, ecco, questo qui non mi ricordo più il viaggio che da Flossenbürg ho fatto a Cotter. L'abbiamo fatto su un treno, penso che non ci hanno neanche chiuso quella volta qui sul vagone, perché c'era due SS mi sembra seduti lì, e noi ci hanno tolti quegli stracci che al momento opportuno ci avevano dato al momento della doccia in Flossenbürg, ci hanno dato una zebra nuova, gli zoccoli nuovi, un bizzen, anche il cappello, basta. E non so se il numero ce l'hanno dato di Dachau o ce l'hanno dato addirittura lì o ce l'hanno dato a Cotter, adesso qui non mi ricordo più. E di conseguenza dicono che il treno non si è fermato più neanche in una stazione, si è fermato su una scarpata dove esisteva Kempten, che è un centro più grosso vicino a Cotter, e di lì ci hanno portato nel lager. In quel lager lì c'erano circa 2.000 persone, era un piccolo lager rispetto a quelli lì. Però il trattamento, l'andretten, il gomica, blocco, era sempre quel trattamento. In più, però, noi lavoravamo per la Messerschmitt, un capannone che era Allerbau e Neuenbau. Lavorando per la Messerschmitt era stata la mia fortuna, penso, perché io ho schivato quasi tutto l'inverno, via che un 15-20 giorni che ho fatto il command transport, a portare trasportare delle lamiere con la slitta ghiacciate lì all'aperto, perché quei lavori lì ti decimava completamente. Invece lì facevo slosser, l'aggiustatore, dovevo con dei chablon lì, delle dime, limare dei pezzi che poi montavano per la Messerschmitt. E lì man mano lì, quando entravi l'SS ti portava alla porta, poi i capò ti portavano al posto di lavoro, poi entrava i Meister, i capò non potevano più fare niente al momento che il Meister erano dei civili, il maestro che ci dava il lavoro. Man mano che questi Meister segnalavano che il tale non rende più, che il tale, venivano inviati ancora a Dachau, e quando andavi a Dachau, non so se facevi tempo a fare un altro trasporto, se andavi al Revier, perché non facendo più produzione così perché eri deperito, la maggior parte di tutti noi, insomma dei 200 circa che abbiamo fatto quel capolavoro, alla marcia d'eliminazione da Cote, che siamo stati liberati a fronte,
ormai ce n'eravamo poche decine, insomma, tutti i resti erano ritornati in Dachau.
E lì quante ore lavoravate?
12 ore di lavoro al giorno, 12 ore per 15 giorni di notte, 12 ore 15 giorni di giorno. E ogni 15 giorni ci cambiavano il turno e quella domenica lì ci lasciavano in libertà. Ecco, era quella domenica lì che si poteva scambiare qualche parola, andare a cercare qualche amico. No, ma è andato via, è andato da casa, non c'è più qui. Ma... Perché lì non, quando siamo ritornati, ma io sono finito da casa, io sono finito dall'altra parte, io sono andato a Mauthausen. Noi eravamo NN, entrati nella notte, usciti nella nebbia, ma ci scompariva così. E quella fabbrica lì, voglio dirti in particolare, con me, con quei Meister, c'era anche la Luftwaffe. Ecco, voglio dirti in particolare, e c'era un ragazzo tedesco, un aviatore tedesco, che più o meno aveva avuto la mia età. E tutte le volte cominciato degli sguardi così, e io lo vedevo, lui bello, pulito, nella sua divisa, mangiava, beveva, lui mi guardava, forse, non so, gli facevo compassione, se no, vestito da zebrato, affamato, pieno di pidocchi, non so come... Ho cominciato che quando beveva la birra, avanzava sempre tanto così di birra nella bottiglia, poi mi faceva un cenno, come di, vai lì, la birra. E io quella birra, non so, qualche cosa avrà fatto. E quella cerimonia qui è continuata per un po' di tempo, perché ha fatto tanti mesi anche lui, lì, quando facevo il turno di giorno, non incontravo quell'aviatore qua. E la birra, e un giorno lo vedevi, ma giudicandolo un buono, un dolce, non come un SS, giudicandolo così, un giorno ho osato, forse non dovevo osare. Lui vedevo che affettava il pane lì col marmellato, così mangiava, e gli ho chiesto, hai ne stick prot? E lui mi ha guardato e ha detto, nix, warum gefangen, pantito, partigian, ma di niente, perché sei prigioniero, sei un bandito, sei un partigiano. E quella cerimonia lì è cessata anche la cerimonia della birra, perché da quel momento lì forse io ho chiesto, non dovevo chiedere, forse lui prima di tutto era pericoloso anche per loro, perché se vedevano, perché il tedesco, il nazista non considerava quegli atti, quei valori qua, non li considerava, se uno doveva morire, una bocca meno da mangiare, anzi uno che non lavorava era inutile tenerlo in vita, doveva andare al crematorio. E questo era la mentalità del nazista, e la compassione, quegli atti che se vedevi qualche atto che ti centrava, che ti toccava, qualche flash che vedevi, perché qualche cosa che era il contrario della malvagità, ti restava impresso, perché io quel ragazzo lì quando vedevi che ha continuato, non so, per diversi giorni, forse settimane, mi ha dato la birra, allora dico, ma chissà se cercargli un pezzettino di pane, mi mette anche il pezzettino di pane, invece il pane non me l'ha dato, era poco anche per lui, non so, comunque mi auguro che viva ancora, che sia pure al mondo e sia un uomo felice, guarda.
Lì a Cotte da quanto tempo sei rimasto?
A Cotte sono rimasto tanto, sono stato un'infinità a Cotte. A Cotte non ce la facevo più. La Pasqua del 45 era al Revier proprio, perché per entrare al Revier dovevi avere almeno 39 di temperatura, 39 di febbre, se no non entravi al Revier. Mi hanno controllato la temperatura e il Revier di Cotte era in muratura, non era una baracca. Era, dove mi hanno messo io, era un tavolazzo tutto lungo tutta la lunghezza della stube che era in muro, e uno vicino all'altro, e lì io avevo la febbre. Naturalmente entrare in Revier perdevi tutto, nudo, con un camicione sempre a righe, sì, anche il camicione era lì, il camicione, e ti hanno messo lì sul Revier. E un infermiere, un deportato anche lui, un polacco, mi ha dato una pillola. Non so che pillola era, mi è cessata la febbre, mi è cessato tutto, basta, mi hanno ritolto del Revier, sono ritornato in fabbrica. Sono ritornato in fabbrica, ma gli ultimi giorni la fabbrica, ormai bombardata una volta, bombardata due, bombardata tre, che poi è stata bombardata definitivamente, basta, allora ci adoperavano solamente di fare quei lavori sempre di ster, sulle massicciate delle ferrovie, dove c'era divelti, binari, dove c'era vagoni, case, macerie, tutti quei lavoracci lì, fino alla fine che al 25 aprile alla mattina ormai c'era stato un'andrete in generale, solamente il revir è rimasto. Lì ci hanno incolonnati, ci hanno permesso di prendere la nostra coperta, con la coperta pioveva che Dio la mandava, con la coperta sulle spalle o sulla testa, e lì sottobosco, non nelle vie principali, e lì anche lì abbiamo camminato 2 giorni e 2 notti. Camminato 2 giorni e 2 notti, ma tanti dicono che ci hanno dato del grano, dei chicchi di grano, bevevano l'acqua che pioveva, camminavano perché, non so, ci ha procurato una sete terribile, ma io non mi ricordo cosa ci hanno dato lì in quel particolare, non mi ricordo, però l'hanno detto in 2 o 3, ne prendo atto, perché e lì finché siamo arrivati a Fronten, questo è quello che ho visto io ho visto un razzo luminoso alzarsi, tornando indietro un passo, intanto che noi camminavamo ci portavano sempre, non so, verso Füssen. Fronten, Füssen, erano le ultime città tedesche, poi c'era l'Austria, li portavano verso l'interno, non so. Noi vedevamo tutta la ritirata di tutto l'esercito della Wehrmacht, proprio che ci veniva contro di noi, come marcia di direzione, proprio il disfacimento si vedeva e lì ci hanno portati, lì arrivati, ho visto, era sera, lì ho visto un razzo luminoso alzarsi verso il cielo. Quel momento lì, le SS che accompagnavano si sono fermati, naturalmente tutta la colonna ormai anche un po' disordinata, perché man mano che restavi indietro si attivi gli spari, e venivano seminati anche per la strada. E la colonna tutta un po' disordinata, e ci sono fermati degli autocarri, e le SS sono andati su sugli autocarri e sono filati via. I capo hanno cercato ancora di tenerci inquadrati, e lì non si capiva più niente, c'era il casino, proprio il caos più terribile era lì. Allora poi i russi e i polacchi, la sua forza di spinto, d'urto, da cercare da mangiare, non c'è stato più né capo, minga capo, basta. Lì sono andati a cercare tutti, capo in sta sopraffatti, una roba e l'altra. Però come siamo entrati in paese, i contadini asserragliati nelle sue case ci sparavano contro, perché vedevano questa marea di zebrati affamati, che le sue truppe tedesche che si allontanavano, e questi qui che venivano avanti ci sparavano. Allora io e Eugenio e un certo Bruno siamo messi sotto una tettoia, fuori della strada provinciale, perché anche lì era un piccolo paese, che c'era solamente quella camionabile lì, quella strada lì, siamo messi lì. E poi però la fame era più forte di noi, andiamo, perché se c'è il casino andiamo a cercare qualcosa da mangiare, e difatti siamo andati in un magazzino dove erano là civili, non civili, che si arruffavano a prendere, e abbiamo visto dei barattoli che nessuno li prendeva. Allora piuttosto che niente abbiamo preso un barattolo di quelli lì, l'abbiamo aperto fuori, scassato lì, e c'era i cetrioli sotto aceto. Ecco perché la prima cosa che ho mangiato poi quello lì, ho disinfettato tutto e ho mangiato il cetrioli sotto aceto. E dopo però abbiamo preso un carrellino che una donna tedesca aveva già riempito di cibarie, scatolette di carne, snap lì, e abbiamo preso quel carrettino lì e abbiamo fatto la fuga. Siamo andati ancora sotto quel cascinale dove eravamo lì, che piovigginava ancora, era il 27 di aprile, e siamo messi lì tra il cetriolo che avevamo mangiato, uno o due, tra la snap che un cuore di mele, non so cos'era, tra una scatoletta di carne, qualche cosa, e lì siamo crollati tutti e tre, e siamo impapinati lì. Se ritornavano le SS lì mi facevano infarto. Siamo impapinati lì. Alla mattina invece è venuta un'alba stupenda, proprio è venuto un sole proprio che era proprio, annunciava la libertà. È uscito il contadino con 3 caraffe di latte a pieno munto e ci ha dato un latte, allora utile, abbiamo avuto. E poi non avevamo visto ancora le truppe alleate,
Invece dopo un po' ho cominciato a passare carri armati che andavano in su, più o meno dove andavamo noi, a piedi, andavano sempre in su, verso l'Austria, e sono passati per tutto il giorno. E io ho visto che tutti i veicoli portavano la stella bianca. E allora ci ho chiesto il contadino, Poruschi? Ma Poruschi, americana good, americana prima, ha detto che non niente russi, sono americani, good, prima, buona. E lì è stata la nostra, allora al mattino abbiamo capito realmente che eravamo liberi.
Ecco, e dopo per ritornare in Italia?
Ritornare in Italia abbiamo fatto un po', dopo i zebrati, alcuni sono ritornati a Kotter. O con gli americani, non gli americani sono ritenuti nel lager. Alcuni sono ritornati in Dachau, anche in Dachau, perché zebrati entravi. Alcuni sono andati verso la Svizzera, Ferruccio, Belli, Magenis, così sono andati verso la Svizzera. In Svizzera hanno messo ancora in campo di concentramento per fare la quarantena ancora. Un campo di concentramento bello svizzero, ma l'hanno messo ancora chiusi ancora. Invece io e Eugenio e Bruno Donelli, basta, io Eugenio Esposito, siamo sempre rimasti insieme. Allora andiamo verso l'Italia, cominciamo a allontanarsi di qua e siamo entrati in Austria, siamo orientati a Fronten, no, Fronten erano liberati, siamo orientati a Reutte è una cittadella sul Tirolo, ma austriaca, e la differenza, vedevi che le bandiere bianche della resa li vedevi su dove siamo stati liberati e dei tedeschi, e come siamo entrati invece in Austria c'è la sua bandiera nazionale, rossa e bianca, ma non so cos'è, ecco, la sua bandiera, perché loro si difendevano anche loro invasi dai nazisti. Però dirò una cosa, che i tedeschi negli ultimi giorni, i nazisti negli ultimi giorni ci hanno fatto fare quelle marce lì che hanno seminato da Flossenburg, sono partiti in 14.000, non so, sono arrivati a Dachau 1.000-1.500 persone, seminati tutti per la strada. Ecco, quella lì è proprio stata l'ultima carneficina inutile da fare fino al momento che sono arrivati gli americani. Finché non hanno visto i carri armati americani, gli nazisti hanno continuato a punirci e ucciderci.
Ecco, e poi in Italia, però, da dove sei entrato in Italia?
In Italia sono entrato da Bolzano.
Dal Brennero.
Gli americani c'erano, anche lì, dopo lui avevo organizzato un zainetto, non so, qualche cosa, avevo levato la zebra, invece Eugenio l'aveva portata a casa. Mi sono pentito, però potevo tenere almeno il triangolo, ecco, quello lì poteva. Beh, ho portato a casa il cucchiaio, l'unica cosa. Perché noi eravamo proprio dei borboni, il cucchiaio e la gamella col pezzo di corda attaccato all'altra corda che faceva da cintura. Gli americani con la camionetta americana con 15 persone, con 15 zaini, non di più, ci hanno portati a Bolzano. Bolzano, siamo andati all'ospedale di Bolzano, ci ha preso in mano la Croce Rossa Internazionale, non solo la Croce Rossa, e dopo col camion di Comitato di Liberazione di Cernusco sul Naviglie, siamo partiti da Bolzano e siamo arrivati a Milano.
Ecco, ascolta, quando sei arrivato lì a Bolzano, c'era un comitato di assistenza?
Sì, c'era qualche cosa, però non come forse ci doveva essere, a parte che rientrarono dalla Germania, rientrarono tutte le qualità, lavoratori liberi, rastrellati, non tutti, solamente erano dei campi di eliminazione, io ero dei campi di eliminazione, invece gente che era là a lavorare, militari, eximi, a Reutte siamo finiti in un asilo ospite, eravamo occupati dentro in un asilo tedesco, austriaco, di Reutte, che è una bellissima cittadella, è proprio in montagne, bellissime. Eravamo lì, e lì ci hanno dato la tessera, e quando siamo arrivati invece a Bolzano ci hanno fatto una visita a mese così sommaria. Naturalmente a Bolzano cominciavamo a vedere gente che cercava, gente con fotografie, dove venite, avete visto questo, quello, dove siete, gente che chiedeva. E penso che l'amico Esposito ha saputo della fine di suo padre che è stato fucilato in Piazzale Loreto, malgrado lui l'ha sospettata, però la conferma l'ha avuta Bolzano proprio al ritorno, che i 15 di Loreto, che dopo dovevano fucilato e tirato su per le gambe i nazisti, i fascisti.
Ecco, ascolta, lì a Bolzano ti hanno fatto un certificato di rientro? Che ti
ricordo? No, Bolzano non me l'hanno fatto, me l'hanno fatto a Milano però, un certificato di rientro che me ce l'aveva anche l'Eugenio, che me l'hanno fatto dove c'era la Porta Vittoria, dove, ecco, era un tesserino rosso, penso, che proveniente da Cao
Ecco, quindi se l'ha fatto lì a Milano.
A Milano all'ex sindacato fascista.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.